chiacchieravamo in auto un tiepido pomeriggio a Varese. Era il 21 marzo. La primavera era nell'aria, gli alberi in fiore. In quei giorni stavo scrivendo la mia tesi di laurea su Guido Morselli e riflettevo, in maniera forse un po' ingenua, sulla dannazione della memoria e sull'oblio in cui lo scrittore era ripiombato in Italia. Ormai anche nella sua città e nella sua Gavirate, dove nemmeno un cartello indicava che in quella casina rosa aveva vissuto il grande scrittore Guido Morselli. Accanto a me il professore Silvio Raffo. Il semaforo era rosso, così mi sono rivolta a lui e gli ho chiesto: ma che cosa possiamo fare per Guido Morselli?
E con la voce di Linda Terziroli io vi do il benvenuto ad Ozium Poetry. Benvenuta Linda.
Grazie.
Linda ha letto la prefazione della sua biografia che appunto ha dedicato a Guido Morselli, Un pacchetto di Gloise. Questo era il titolo ed è uscito nelle librerie da circa un mese per l'editore Castelvecchi, grande editore di Roma, di cose importanti, insomma. Linda, hai fatto un lavorone con questo libro.
È un libro che in parte è anche autobiografico, perché non è un libro convenzionale, o meglio, una biografia convenzionale di uno scrittore, ma ho scelto di fare una virata consapevolmente verso una biografia che avesse un po' di mio, qualcosa di mio, della mia persona, del mio viaggio. Infatti non si tratta di, come dice, una biografia convenzionale che parte dalle opere di Guido Morselli, che come sappiamo sono opere per la maggioranza pubblicate postume, cioè dopo la sua morte, dopo il suo suicidio, ma che proprio parte dai viaggi che ho fatto sui sentieri inesplorati alla ricerca di Guido Morselli.
Tu hai cominciato ad appassionarti di Morselli quando eri giovane, ti stavi laureando.
Sì, esatto.
È il tema della tua tesi di laurea.
Grazie al mio professore di liceo, mio mentore, che è il professor Silvio Raff, che è molto noto a Varese, che è stato mio professore
noto a Varese, non conosce nessuno.
Non lo conosce nessuno.
Anzi, ciao Silvio, lo salutiamo.
Ecco, buongiorno prof. E da lì ho intrapreso questo cammino di ricerca, ho dedicato a Guido Morselli la mia tesi di laurea all'Università Statale di Milano. E dopo ho iniziato a occuparmi in maniera sempre più approfondita di questo scrittore, di cui mi affascinava l'idea dello scrittore postumo, quindi suicidio per ragioni editoriali, quindi non mi pubblicano, quindi mi tolgo la vita e mi pubblicheranno.
Non ha retto all'insuccesso, si può dire.
Forse non ha letto l'insuccesso, ma forse non era solo l'insuccesso,
certo,
editoriale.
Sicuro.
Erano venuti a mancare i pilastri della sua vita. E poi, piano piano, che mi appassionavo della sua biografia misteriosa, veniva a conoscenza di persone che lo avevano incontrato e conosciuto. E così la loro vita si intrecciava per pochi giorni, pochi attimi con la mia, e si era già intrecciata prima con la vita di Guido Morselli. E nel libro cerco un po' di ripercorrere questo viaggio, proprio parlando in prima persona e ripercorrendo sentieri, luoghi, volti, ripercorrendo chi era effettivamente l'uomo.
Sei andata a scavare nella sua vita, nei suoi percorsi, nelle sue sofferenze, nelle sue gioie, insomma, no?
Sì, percorsi sommersi, percorsi inesplorati, percorsi su cui non era stata fatta luce. E poi mi sono domandata: quanto si può conoscere di un uomo dopo la sua morte? Quanto ci rivelano le sue cose, i suoi scritti e poi anche le parole di chi lo ha conosciuto per davvero? E quindi suo fratello, per esempio, in America.
O tu hai viaggiato, sei andata fino nel Vermont per completare questa biografia.
Certo, dove abitava allora, purtroppo è scomparso l'anno successivo, Mario Morselli, che era lo scrittore, era il fratello minore dello scrittore. E Mario mi ha accolto a casa sua, mi cucinava una pasta asciutta, mi faceva bere il pino nero, sembrava di stare in Lombardia, non nel freddo Vermont. Gli spaghetti Barilla, lo stabilimento avviato, mi raccontava così della Varese, ma di una Varese che non c'è più, della Varese che lui aveva vissuto da sfollato e poi poco dopo, quindi parliamo degli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale.
È scappato, è fuggito là.
E poi è fuggito in America un po' anche per rifarsi una vita, perché noi sappiamo che purtroppo i Morselli, quindi Guido, Mario, ma anche poi Maria, hanno avuto dei grossi tormenti biografici, la morte della madre prima, poi la morte della sorella Luisa, difficoltà biografiche che hanno portato poi i due fratelli Morselli nello specifico a percorrere strade esistenziali difficili e tormentate.
Allora io adesso ti sparo lì una domanda. Nel tuo appassionarti a Morselli nel corso del tempo, perché la tua ricerca è arrivata lontano, partendo molto tempo fa, e quindi è chiaro che tu ti sia appassionata proprio, non dico fisicamente, ma emotivamente, dal punto di vista dell'affetto, devi aver provato delle emozioni forti per lui attraverso la carta, diciamo così.
Sì, assolutamente un percorso di ricerca, di amore, anche di passione, anche per delle minuzie, come possono essere le sue care cose. Quando ho ricevuto in dono il libro di Leopardi dai suoi nipoti, sottolineato, postiato da lui, mi sembrava di avere una reliquia.
Sì, certo.
E ovviamente in casa un pochettino mi prendevano in giro e dicevano: no, ma ancora Guido Morselli? Ma no, io dicevo: ma no, sai, ho trovato il vino, la bottiglia di vino prodotta da Guido. Insomma, è stato un percorso di ricerca che mi ha dato molte gioie.
Sì, fisica.
Ed è stato, certamente è stato anche impegnativo in termini di tempo, di viaggio, di scoperta. E in questo libro io ho ripercorso un po' tutti questi viaggi, questi cammini che ho fatto in compagnia di molte persone che lo hanno conosciuto. Logicamente, per ragioni biografiche e anagrafiche, alcune di queste persone purtroppo non ho potuto toccare, vedere il libro pubblicato. Penso a Laura Tranfopola, penso allo stesso Mario Morselli, per ragioni ovviamente di età non hanno potuto vedere il libro pubblicato.
Senti, allora a questo punto facciamo un breve stacco musicale con una ragazza coreana che, come Guido Morselli, ha scelto di porre fine alla sua vita, una ragazza molto carina, 25 anni, lei non ha retto al successo della Corea del Sud, lo spettacolo e il jet set l'hanno trascinata in una forte depressione, è stata persino bullizzata dalle persone che le giravano intorno, televisione e i vari media. Lei è Sally Choi Jin-ri, e ha scritto questa canzone molto bella che si intitola Goblin, Spiritello. E allora ascoltiamola.
So cute, we talk beating it all night. 현실 속 늪을 찾아갈 시간이야. 나쁜 날은 아니야, 그냥 괜찮아. 꽤나 지긋지긋한 건 사실이야. Yeah. 모든 조각 전부 파고들어
E dopo il saluto a Sally, rientriamo con la professoressa Linda Terziroli per parlare della sua biografia Un pacchetto di Gloise. Dopo io, Linda, ti chiederò dove nasce questo titolo, perché sono sicuro che gli ascoltatori se lo stanno chiedendo dall'inizio della puntata, ma la mia domanda è il completamento di quella precedente, prima della musica. Riassumendo, tu hai provato un grande affetto per Morselli, altrimenti non l'avresti studiato, non l'avresti portato né in tesi né in biografia dopo. Ma c'è stato qualche momento durante il tuo scartabellare nelle documentazioni, nei libri, negli scritti, negli episodi di vita che ti ha fatto arrabbiare?
Sì,
o no?
Certi sì. Atteggiamenti che ho raccolto grazie alle testimonianze dei custodi, i custodi di Gavirate, della sì. Casa Colonica, certi atteggiamenti che lui aveva, altezzosi, a volte un po' snob, un po' superiori, che celavano una profonda insicurezza. E il presentarsi a casa dei coloni pretendendo la cena senza poi avvisare prima, certi atteggiamenti un po' fanciulleschi, ma da un lato e dall'altro lato anche insopportabili. Ho deciso di non censurarli nel libro.
Brava.
Perché si tratta di un quello che diceva anche lui stesso nelle opere, che lui era sostanzialmente un riepilogo di uomini, e che negli uomini non esiste che una sola coerenza, la coerenza, cioè la presenza delle loro contraddizioni. E quindi, se da un lato io continuavo ad amarlo e a nutrire questa forte passione nei confronti di Guido Morselli, dall'altro mi rendevo anche conto che presentava molti aspetti del carattere piuttosto difficili, soprattutto per chi gli stava intorno. E quindi anche questo credo che sia una concausa della difficoltà che lui avesse nel campo editoriale, perché era una persona che cercava,
piaceva, diceva, poco, diciamo.
Sì, aveva,
dal punto di vista caratteriale, era un caratteriale.
Certo, aveva una predilezione per l'universo femminile, per le donne, ma sappiamo che le donne all'epoca, poi figuriamoci, non erano certamente i vertici delle case editrici. Aveva quindi un temperamento volubile, incostante, costante nella letteratura, nel quotidiano sforzo di produrre testi narrativi che avessero in sé quindi una profondità filosofica, storica, notevolissima. Eppure, dall'altro lato, aveva certe asperità di carattere che hanno fatto di lui certamente un personaggio difficile e interessante al tempo stesso,
certo,
da approfondire. Perciò ho deciso di non giudicarlo, ma di non trascurare questi episodi e non passarli sotto censura, perché talvolta noi vogliamo vedere solo il bello, soprattutto nell'idealizzazione di alcuni
personaggi. Brava, molto interessante, qui che ti volevo portare.
Ed invece di idealizzarli, guardare tutte le sfaccettature della realtà e tutte le sfaccettature dell'essere umano, dell'essere uomo, oltre che scrittore, idealizzato grazie alle sue opere.
Senti, ricordo una bella serata dedicata a Morselli e a Santuccio qualche anno fa, con i filmati, c'era lui con i suoi cavalli, e poi mi colpì particolarmente un filmato proprio girato in Super 8 con la cinepresa, certo. E lui giocava, preparava una pista per la corsa delle lumache e aveva creato questa specie di corsia per le lumache, faceva la gara, le faceva gareggiare, e mi ha molto intenerito questo
filmato. Sì, aveva questo dei filmato. Momenti, abbiamo detto, difficoltà di carattere, ma anche tenerezze improvvise nei confronti dei fanciulli, delle persone inferme. Penso al Pierino Tonta della Rasa, che io cito nel libro grazie alle ricerche di Tiziana Mainoli, oppure i malati, abbiamo detto gli infermi. Aveva delle tenerezze, degli slanci per gli anziani, per i malati, per la natura stessa, per cui era pronto a sborsare milioni di lire perché i vicini di casa non abbattessero gli alberi. Una coscienza ecologista davvero ante litteram. Dall'altro lato comunque accarezzava un'idea che possiamo chiamare anche di cupio dissolvi, di desiderio, di distruzione, dovuta anche ai suoi tormenti esistenziali.
Lui era anche un po' solo, cioè a me ha dato l'idea di una persona anche con un senso di solitudine interiore che non lo faceva star bene, ma questa è una mia impressione dai filmati.
Ma senza dubbio la solitudine è stata una ferita profonda per lui, ma principalmente dettata dalla morte della madre quando lui aveva solo 12 anni, quindi il primo vero lacerante dolore è stato causato da questa improvvisa morte della madre ammalata. Quindi comunque questa ferita lo ha portato certamente a una sofferenza che lo ha portato a un senso di ingiustizia e di impotenza nei confronti non solo della sua vita, ma proprio della...
della sua produzione letteraria, ecco.
Certo.
È stata congelata finché non l'hai scongelata tu alla fine, possiamo dire così. Senti, c'era una frase che mi aveva molto colpito sulle tue riflessioni attraverso lui, che la felicità non è un lusso.
La felicità non è un lusso, e oltre che il titolo di un saggio, che poi è anche il titolo della raccolta dei saggi pubblicati da Delphi di Guido Morselli, è proprio una sua profonda convinzione e asserzione che la felicità non deve essere un bene di lusso a cui nessuno ha diritto di accedere, ma deve essere un diritto. Perciò nel momento in cui noi non siamo felici dobbiamo pretendere di questa felicità, e quindi conseguentemente la presenza del dolore,
non negarcela,
la presenza del dolore di contro è una radica nell'ingiustizia, e quindi da qui derivano le riflessioni che sono filosofiche e teologiche sull'unde malum. Perché se c'è un Dio buono noi dobbiamo soffrire questo male, questo tormento, ed è questo uno dei grossi rovelli, dei problemi che si sono incastonati nell'anima, nei tormenti di Guido Morselli. E poi lo hanno portato a questo gesto così estremo del togliersi la vita.
Eh sì. Senti, c'è anche un... adesso faremo un altro stacco musicale. Io chiedevo a Linda se ci fossero delle canzoni che lei sapeva per certo che sarebbero piaciute a Morselli. E tra queste ho subito preso al volo Amapola, e adesso ce l'ascoltiamo nella versione jazz di Gianluca Galvani, e poi riprendiamo.
Thank you.
Ecco, la tromba sfuma e noi rientriamo in studio con Linda Terziroli per parlare della sua biografia su Guido Morselli e Linda, dovete sapere, cari ascoltatori, che Ravana nella biblioteca di Gavirate è riuscita a scoprire un inedito di Morselli che non è neanche stato pubblicato. Da chi lo ha pubblicato? Non facciamo nomi. O li facciamo?
No, ma facciamoli.
Ma facciamoli. Allora, neanche la nuova Nemma vecchia Nemma hanno scoperto questa chicca che Linda, appunto, andando a spolverare, diciamo così, le cantine, no? Che,
è vero, anche le cantine.
Le cantine di Gavirate. E ha fatto in modo che questo inedito, dal titolo, dillo
tu, Grande Incontro, pubblicato da De Piante Editore,
esatto, venisse pubblicato e lei lo ha fatto pubblicare.
Certo, perché
raccontaci un po'.
È una storia stranissima e anche misteriosa, come tutte le cose, insomma, che hanno caratterizzato la mia ricerca di Guido Morselli. C'è qualche mistero.
C'è un po' di magia in tutto questo.
Sì, c'è un po' di magia.
Hai un fiore che sbirluccica.
È qualcosa di magico che mi ha accompagnato, come quando ho trovato questa cartellina del color amaranto che si trovava nella biblioteca di Gavirate.
In che anno siamo?
Stiamo parlando di pochi tempo fa, forse un paio d'anni fa. E conteneva 18 racconti.
2016 al più tardi.
Sì, 18 racconti, però... E sapevo benissimo che Dino Zalincolo, no, editrice Magenta, nel 1999 aveva pubblicato, con una nota di Romano Oldrini e l'introduzione di Valentina Fortichiari, i racconti di Guido Morselli.
Che in casa, in biblioteca, abbiamo tutti.
Certo, sì. Si intitola Una missione fortunata e altri scritti, che raccoglie 17 racconti suddivisi per aree tematiche di Guido Morselli. Tuttavia, il primo racconto di questa silloge, grazie all'indice steso a mano di Maria Bruna Bassi, che è ovviamente amica, erede dei diritti d'autore, ormai non è scomparsa da diversi anni, aveva steso a mano e aveva ricevuto da Guido Morselli nel 1972. Il primo di questi racconti era Il Grande Incontro.
Senti, Il Grande Incontro.
Di che cosa parliamo?
Di che cosa si parla? Ti è piaciuto?
Allora,
ovviamente sì, ma...
Il Grande Incontro è un racconto di una bellezza cristallina, poetica, di un'intensità narrativa senza pari. I protagonisti sono Papa Pacelli, Pio XII, e Stalin, i due personaggi straordinari.
Agli antipodi.
E mai nominati nel testo. Di Papa Pacelli troviamo, nella sovraccoperta d'artista, un bellissimo ritratto a cura di una grande artista ebraica che si chiama Barbara Namad.
Ricordiamo che è un libro d'artista, come ha detto Linda, è stato stampato in sole 300 copie.
Si tratta di carta matruda, rilegato a mano, si tratta di un prodotto totalmente italiano, ma anche totalmente varesino, perché è prodotto nella provincia di Varese. Questo in particolare proprio perché è anche un'opera di uno scrittore varesino come Guido Morselli, ed è stampato in 300 copie numerate.
Quindi chi lo vuole avere, come deve fare? Per chi lo vuole leggere, aspetta, parliamo prima.
Per chi lo vuole leggere.
Lo deve prendere.
Sì, lo può prendere in libreria varese o ordinarlo.
Se lo vuole lo
ordina. Tramite internet.
O se no in biblioteca varese, nella biblioteca
certo,
civica.
Nella biblioteca civica di Varese
leggere.
C'è una copia numerata.
Ecco.
Ma di che cosa parliamo? Di un grande incontro che mai ha avuto luogo, quello fra Pio XII e Stalin.
Ma avrebbe dovuto avere luogo?
A fine febbraio 1953, in piena guerra fredda. Il maresciallo Stalin, prima di morire, sarebbe morto una settimana dopo, il 5 marzo 1953, avrebbe effettivamente tentato un riavvicinamento con la Santa Sede, tra la Santa Sede e l'Unione Sovietica. Però è morto. Ma Morselli come faceva a saperlo? Lui ambienta questo incontro, grande incontro, nel 1950 in Vaticano. Ed è stato scritto più o meno tra il 55 e il 56. Ma come faceva Guido Morselli a sapere di questo tentativo diplomatico?
Te lo chiedo io, come faceva?
E io l'ho chiesto a Matteo Luigi Napolitano, che è il biografo ufficiale di Papa Pacelli, di Papa Pio XII. E lui ha detto che probabilmente sapeva. Era venuto a scoprirlo tramite altri teologi. Noi sappiamo, abbiamo detto anche prima, che aveva incastrato nell'animo un rovello religioso e gli scriveva molte lettere ai teologi affinché gli rispondessero sull'unde malum. Perché gli chiedeva proprio le origini di questa che si chiama teodicea, cioè la presenza del Dio, della giustizia divina. Perché se c'è il male nel mondo, perché possiamo comprendere un Dio buono? Allora non è onnipotente un Dio che ci permette che ci sia del male. E quindi questo grande incontro è un racconto ucronico di ucronia, un incontro che avrebbe potuto aver luogo, ma che non ha avuto luogo. Ed in questa possibilità, impossibilità, si introduce la narrazione stupenda di Guido Morselli.
E qui lasciamo la curiosità agli ascoltatori di andare a chiedere leggere in biblioteca civica la copia.
Oppure ad acquistare.
Oppure acquistarlo in libreria.
Copie,
esatto.
Disponibili.
Senti, c'era un'altra domanda prima della chiusura che io ti avevo fatto. Perché hai scelto questo bel titolo? È anche molto in stile Gauloise la copertina. Come mai questa
sappiamo
scelta?
Sappiamo tutti che le Gauloise sono delle sigarette. Ma perché proprio le Gauloise e non un altro pacchetto di un altro tipo di sigaretta? Ti lascio a te la scoperta della risposta. E ti porgo intanto il capolavoro di Guido Morselli, che è Dissipatio HG. Dissipatio, la scomparsa, HG sta per Humani Generis, cioè del genere umano.
Del genere umano.
Scompare il genere umano. E io ti porgo questo
libro. Ecco, adesso mi tocca leggere pure a me, la Linda mi dà questo compito e chiudiamo col perché, lo capirete dall'ultimo pezzettino del Dissipatio HG di Morselli. Il libro chiudeva così. Me ne sto a guardare dalla panchina di un viale la vita che in questa strana eternità si prepara sotto i miei occhi. L'aria è lucida, di umidità compatta. Rivoli d'acqua piovana confluiscono nel viale e hanno steso sull'asfalto, giorno dopo giorno, uno strato leggero di terriccio, poco più di un velo, eppure qualcosa verdeggia e cresce, e non la solita erbetta municipale, sono piantine selvatiche. Il mercato dei mercati si cambierà in campagna, con i ranuncoli, la cicoria in fiore. In tasca tengo per lui un pacchetto di Gauloise, 1973. Linda.
1973, purtroppo, è una data da ricordare, perché è l'anno in cui Guido Morselli ha scelto di abbandonare questo mondo e di togliersi la vita. Nella notte calda d'estate, tra il 31 luglio e il 1 agosto del 1973. Nella casa di Via Limido a Varese. Quindi ha scelto così di abbandonare la sua opera e che la sua opera seguisse altri sentieri di pubblicazione che lui non poteva accompagnare.
E quindi sicuramente noi ringraziamo Linda Terziroli che ha raccolto la gran parte delle sue emozioni, dei suoi percorsi, e hai fatto un gran bel lavoro, quindi siamo ai saluti. Linda, io ti ringrazio.
Grazie a voi dell'ospitalità.
Figurati, magari faremo una puntata per il grande incontro prossimamente. Ne parleremo ancora di Morselli.
Volentieri.
E Linda, salutiamo gli ascoltatori con un pezzo che mi sembra indicato, appena uscito, di Franco Battiato. Torneremo ancora, anche perché la frase è: torneremo ancora
per un altro grande incontro.
A presto, grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
Ciao.
Un suono discende da molto lontano. Assenza di tempo e di spazio. Nulla si crea, tutto si trasforma. La luce sta nell'essere luminoso, irraggia il cosmo intero. Cittadini del mondo cercano una terra senza confini. La vita non finisce, è come il sonno, la nascita è come il risveglio. Finché non saremo liberi, torneremo ancora, ancora e ancora. Lo sai che il sogno è realtà, un mondo inviolato ci aspetta da sempre. I migranti di Gandem in corpi di luce su pianeti invisibili. Molte sono le vie, ma una sola, quella che conduce alla verità. Finché non saremo liberi, torneremo ancora, ancora e ancora.